sono a volte degli attacchi che Satana rivolge in modo potente per cercare di svilire il messaggio, di scoraggiare quelli che predicano, ma noi ringraziamo il Signore perché in Gesù Cristo siamo più che vincitori. E se non fosse che il Signore ha dato la sua vita per noi, fratelli, molte volte, e vedremo nel messaggio di questa sera, diremmo proprio, ma chi ce lo fa fare? È vero, però abbiamo una prospettiva gloriosa, eterna, meravigliosa, che ci dà la forza e un Dio vivo, presente anche nella nostra vita. Allora, voglio invitarvi ad aprire la parola di Dio nel Libro degli Atti, capitolo 11. Libro degli Atti, capitolo 11. Leggeremo dal versetto 19. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunziando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro, e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Antiochia, in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con un cuore risoluto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede, e una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo e dopo averlo trovato lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Fin qua la nostra lettura. Qual è lo scopo di questo messaggio? Vi devo confessare, il mio buon proposito è quello di incoraggiarvi, perché questo messaggio ha incoraggiato me. E questo è il mio obiettivo. Però voi sapete bene che incoraggiare una credente, una persona, non dipende solo dalle buone intenzioni dall'altra parte, ma dipende molto da come il cuore viene trovato e dalla disponibilità del cuore ad accettare l'incoraggiamento. Perché noi possiamo dare tutti gli incoraggiamenti che vogliamo di questo mondo, però se una persona è seduta nel senso spirituale del termine e non vuole vivere la vita cristiana, non c'è niente da fare, fratelli. Purtroppo è la realtà. Allora, il tema, io ho voluto dare un titolo che l'ho preso a prestito leggendo in questi giorni, in questi ultimi periodi, un libro di filosofia e mi divertivo a leggere i pensieri dei vari filosofi riportati in questo libro. E mi è venuto davanti una frase di Jean Paul Sartre. L'ho pronunciato bene? Sartre, grazie. Ok, Sartre. Ho letto una frase che dice questo: è il nostro momento, viviamolo. Io ho pensato a noi. Io ho pensato a noi. Un non credente che dice: è il nostro momento, viviamolo. E pensavo a un contrasto che c'è. Viviamo in un mondo difficile, è vero, in un mondo in cui, leggendo questo libro, che adesso citerò, è impregnato di filosofie strane. Veramente, fratelli, bisogna essere proprio pazzi. E sono filosofie che noi non conosciamo i nomi tecnici, no? Però il pensiero lo conosciamo, perché siamo circondati da persone così. Ad esempio, sempre questo Sartre. Sartre. Oh, Sartre. Perdonatemi, perdonate la mia ignoranza in filosofia. Sartre, mi rimanderete poi a settembre, cerco di riparare. Lui è uno degli esponenti dell'umanesimo ateo. E l'umanesimo, fratelli, noi sappiamo in sintesi che cos'è. Dice che al centro di tutto ci deve stare l'uomo, è vero? E Dio ci può anche stare, purché Dio non dà fastidio all'uomo. Nel momento in cui Dio dà fastidio all'uomo, beh allora, essendo un Dio scomodo, lo facciamo pure morire, lo mettiamo da parte. Ci sono altri filosofi che insegnano altre cose del tipo Dio è morto, no? Dio non è interessato a noi. Questo Dio, se c'è, se veramente c'è, è veramente stolto. Guardiamoci intorno. Ci sono filosofie di tutti i tipi, di tutte le qualità, per tutti i gusti, e dalla mattina alla sera noi veniamo bombardati da questi pensieri. Non direttamente dei filosofi che ci parlano, però persone che vivono intorno a noi, vivendo proprio in questo modo. Dio non c'è, Dio è morto. Perché ci sono tutti questi malati? Perché ci sono tutte queste sofferenze, queste guerre? Se ci fosse questo Dio, allora questo Dio è stolto. Sono i pensieri che ci bombardano dalla mattina alla sera. E, lo pronuncio bene, Nietzsche? Pronunciato bene. Grazie. Leggevo in questo libro Filosofi e filosofia nella storia di Nicola Bagnano, lo conosci sicuramente a memoria, Marco, e terzo volume alla pagina 323. Dice di questo qua: tutta la sua filosofia è incentrata e incessante distruzione dei miti e di credenze codificate, ed egli è convinto che per poter sopportare l'impatto con il caos della vita abbiamo costruito una serie di certezze, lui mette virgolette, morali, religiose e metafisiche, che a uno sguardo profondo si rivelano soltanto come delle necessità di sopravvivenza, una specie di droghe per resistere a tutti i problemi della vita. Allora l'uomo ha inventato delle cose, in realtà è una mezza verità, perché sappiamo che Satana, essendo furbo, sfrutta queste cose, però c'è una parte della verità, è che Dio è una realtà. Dio è una realtà. Costui a un certo punto afferma che Dio è morto. Sbaglio? Più o meno. Che Dio è morto. Eppure io pensavo, fratelli e sorelle, queste persone non si vergognano di predicare i loro messaggi. Non si vergognano. Li predicano. Sono convinti, vivono per queste cose, passano una vita. Leggevo la storia di diversi altri, ma si danno per sostenere questi pensieri, queste verità. Le insegnano, non come professori, ma come, nulla contro la filosofia, ma come delle verità, convinti, ci credono. Allora io mi sono detto, fratelli, e perché noi non viviamo le nostre verità con tutta la forza? Non sarebbe più giusto che noi fossimo più convinti di costoro, è vero? Sapendo che non affermano le verità del Signore. Noi viviamo in un mondo strano, viviamo in un mondo davvero strano. E la cosa peggiore, sapete cos'è? Che molti credenti si abbeverano a questa fonte inquinata. Ci sono molti credenti, non lo dicono, non citano questi autori, no? Non li conosceranno neanche, come anche io prima di sfogliare questo libro neanche li conoscevo. Però il loro modo di vivere dimostra che sono abbeverati a queste fonti inquinate. E non lo dicono con la bocca, però Dio è, quando è scomodo, allora lo mettiamo da parte, perché mi dà fastidio. Devo servire, devo fare questo, ma questo è difficile, è vero? Allora io mi sono posto ancora qualche domanda. L'uomo di questo mondo è felice? L'uomo che vive in funzione di queste verità, di questi principi, è felice? Se fosse felice, fratelli, non vedremmo il male che c'è intorno a noi. L'uomo moderno vive di dipendenze, dipendenze di tutti i tipi, dipendenze di tutti i tipi, è vero? Di delusioni morali. E non ha nessun punto fermo, non hanno punti fermi. Sapete com'è brutto vivere nella propria vita in modo superficiale, no? Vivere, come dire, divento legge a me stessa e metto dei paletti nella mia vita secondo la mia convenienza. Nessun punto fermo. Invece il cristianesimo dà dei punti fermi. Mi rallegra questo fatto, fratelli. Noi possiamo riposare sulle verità di Dio, perché sono delle verità non strane, ma sono delle verità reali, tangibili, e noi le possiamo toccare. Mi piaceva, forse l'ho citato qualche altra volta, uno degli ultimi discorsi di John Kennedy, 6 mesi prima che venisse assassinato. In un discorso disse questo, molto interessante. Dice: noi misuriamo il benessere della società con il PIL, prodotto interno lordo. Diceva John Kennedy, ma sapete di quante voci è formato questo PIL? All'interno ci sono le ambulanze che vanno a recuperare i giovani che al venerdì si drogano e si schiantano. All'interno ci sono i soldi per costruire le armi, le bombe, i gas. All'interno ci sono i soldi per costruire le serrature blindate, perché arrivano i ladri in casa. Diceva John Kennedy, questo non misura il benessere reale di una società. Siete d'accordo, fratelli? È così. Non è da questo che si misura se una società è a posto. E allora pensavo alla responsabilità dei credenti. Abbiamo o non abbiamo una responsabilità in un mondo buio così? In un mondo che si basa su questi principi che non rendono l'uomo felice? Noi ce l'abbiamo dei principi che ci rendono felici, sì o no, fratelli? Sì o no? Se ce l'abbiamo, ce li vogliamo conservare per noi o li vogliamo dare anche a chi sta intorno a noi che ne ha bisogno? Mi sono posto questa domanda. Versetto 19, possiamo un attimo lo sguardo. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano. Qui vediamo dei credenti, guardate un po', che passavano dei guai. Erano dei credenti che stavano passando dei guai, erano stati perseguitati. Ed erano stati costretti a fuggire, dovevano scappare. Quindi molto probabilmente non erano dei credenti camaleonti, cioè nascosti, che non si vedevano, che nessuno se ne accorgevano che questi avevano una fede nel Signore. La loro fede era visibile, e tanto che dovettero scappare via. Fratelli, mi piace questa frase qua, non è mia, ve la voglio condividere con voi. Diceva questo autore, accettare Cristo non costa nulla. Seguire Cristo costa qualche cosa. Servire Cristo costa ogni cosa. Forse c'è il prezzo da pagare, come in questo caso la persecuzione. Vuoi servire Cristo? Avrai problemi. Ti dico di più. Vuoi essere fedele alla parola? Uff, ne avrei ancora di più, molti di più, sempre di più. Perché Satana non sarà contento, le persone intorno a te non saranno contente, i tuoi familiari non saranno contenti, ti vorranno distrarre, ti sbraneranno. Io ricordo quando mi avvicinai all'Evangelo, mio fratello, a te ho perso un fratello, poi sei convertito in Giuseppe, ne ho perso un altro. Qua ne sto perdendo tanti di fratelli, sì, perché non potevamo gozzovigliare come gozzovigliavano loro, non potevamo più fare la vita come gli piaceva fare loro, è vero? E allora, eh sì, ha perso dei fratelli. Versetto 20, c'è una congiunzione avversativa, dice: ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche i greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. Dice Guardate, qui ci sono due categorie, io vedo due categorie di persone, di credenti, se avete notato. I primi, che molto probabilmente voglio interpretare, perdonatemi se interpreto, potrei sbagliarmi, i primi evangelizzavano, però non volevano più i problemi che avevano avuto quando stavano lì a motivo di Stefano. Allora vanno solo dei giudei, vanno un po', sai, nell'orticello più tranquilletto dove potevano stare un po' meglio. Diciamo, già ne abbiamo passati di qua, abbiamo cambiato, già siamo dovuti scappare via. Abbiamo dovuto lasciare il lavoro, abbiamo dovuto lasciare la casa. Ci pensate? Forse i parenti hanno dovuto lasciare, siamo dovuti scappare via. E mo', oh, scusami, diamoci una calmata. Però il versetto 20 dice che alcuni di loro non hanno fatto così. Avevano una visione diversa. E vedremo il perché. Alcuni di loro non erano scoraggiati. Alcuni di loro non gli interessava di essere spostati ancora chissà quante centinaia di chilometri e forse anche a piedi. Non avevano questo timore, tant'è che si sono messi a evangelizzare a questi pagani, a questi gentili. Un residuo, sempre così. Avete notato? Ma, dice, alcuni di loro, non tutti, pochi. È sempre così, fratelli. Nella storia del cristianesimo, Dio usa sempre pochi uomini fedeli. Fate questa ricerca. Non troverete mai che le masse tutte, no, pochi uomini fedeli, un residuo. C'è sempre un piccolo gruppo. E la cosa che mi dispiace, sapete qual è? Lasciatemela dire. A volte i credenti carnali, perché c'è anche quella, la scrittura ne parla, quando dei credenti sono fermi e vogliono essere fedeli, sapete come vengono chiamati? Come vengono additati? Settari. Ma guarda un po'. Sono settari. E poi gli chiede a questi credenti, che significa essere settario? Non lo sanno. Prendono a prestito dei termini che non conoscono. Settario. Sei un settario. Io vi voglio presentare un po' di settari nella scrittura. Mi permettete? Venite con me. Nel libro di Daniele, poi torneremo qui, eh? Libro di Daniele, vi voglio parlare di un po' di settari secondo questi credenti. Daniele, capitolo 1. Io ho immaginato di essere lì con Daniele. Sapete, ero in ufficio, nella pausa ero lì e pensavo. Ho detto, ho immaginato come poteva essere tutto l'ambiente circostante e poi ho immaginato per un attimo di essere vicino a Daniele. Versetto 8 del capitolo 1. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Io stavo là, vicino a lui, e mi sono avvicinato a Daniele. Daniele, scusami, cioè, mo, a me tutto, scusami, tu stai lontano da casa tua, sei uno schiavo, non hai diritti. Aspetta, Daniele, ma hai riflettuto bene? Cioè, i babilonesi sono i più terribili, mo, ti prego, e poi. Quando mai hai mangiato la carne, hai mangiato questo, hai mangiato quest'altro? Scusami, eh. E poi, chi ti vede? Dai, su Daniele, ma fai bravo, ma non essere settario, dai, su Daniele, non fare il settario, non essere esagerato. Sapete qual è stata la risposta di Daniele che mi ha dato? Mi ha dato una risposta, Daniele. Caro Gino Vairo, io voglio vedere i miracoli. Voglio vedere i miracoli di Dio. E per vedere i miracoli di Dio, io devo fare delle scelte illogiche. Io li voglio vedere. Ma scusami, Daniele, dai, rischi la vita. Gino, può darsi. Io voglio vedere i miracoli di Dio e voglio rimanere fermo. E se io non faccio delle scelte difficili, Dio non, che necessità ha di fare i miracoli? Versetto 9. Dio fece trovare a Daniele grazia e comprensione presso il capo degli eunuchi. E io l'ho guardato, Daniele ha detto, oh, vabbè, ti è andata bene, Daniele, mo non esagerare, eh? Ok, Daniele. Versetto 20. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiori a tutti i magi astrologi che erano tutto il suo regno. E poi andiamo nel capitolo 4 e cosa troviamo di Daniele? Che Nebucadnezzar dà la sua testimonianza di conversione. Racconta come è arrivato a Dio. E nel suo racconto, nella sua testimonianza, racconta che Dio ha usato Daniele. Oh Daniele, lo sai che avevi ragione? Capitolo 6 di Daniele. Da versetto 4. Allora i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione. Perché? Perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque: noi non avremo nessun pretesto per accusare Daniele se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. Io ho ascoltato. E essendo amico di Daniele, sono corso da Daniele. Daniele, ascolta, guarda che c'è un complotto. Sei oggetto dell'invidia. Ti vogliono distruggere. E hanno detto che hanno cercato qualcosa, ma tu sei troppo fedele. Allora, che cosa hanno fatto? Sono andato dall'imperatore e hanno detto di ordinare che per 30 giorni nessuno deve pregare. Mo, Daniele, ascolta, io mo ti ho avvisato, per favore, ti è andata bene molte volte, ma mo, 30 giorni, basta che tu non preghi per 30 giorni, Daniele, dai, mo non essere esagerato, non muore nessuno se non preghi per 30 giorni, dai, Daniele, succede qualcosa? Daniele mi guarda ancora e mi dice: Gino, io voglio vedere i miracoli di Dio. Io ho bisogno di vedere i miracoli di Dio. E se non faccio delle scelte illogiche, umanamente parlando, io i miracoli di Dio non li vedrò mai, Gino. Ma lo vuoi capire? Daniele, ascolta. Facciamo una cosa. Non farti vedere, dai. Cerco di coprirti. Io non prego. Ma cerco di coprirti. Ok? Per favore, vai in casa tua, nasconditi. Tanto Dio ti ascolta lo stesso. Stai lì zitto. E Daniele ancora mi dice: Gino, allora non hai capito. Gino, dobbiamo vivere il nostro momento. Noi dobbiamo vivere il nostro momento. E che cosa fa Daniele? Non cambia una virgola delle sue abitudini spirituali. Va a casa sua e apre le finestre e si mette a pregare. Daniele, no, ti prego, non farlo. Chi lo fa? Viene buttato nella fossa dei leoni. Ma guardi, il re non scherza, è un decreto. Gino, io voglio vedere i miracoli di Dio. Non l'hai ancora capito? Risultato. Viene preso, gettato nella fossa dei leoni. E io piangevo. Daniele, ma hai visto? Ma te l'avevo detto, proprio te lo sei cercato, sei proprio un settario. Mamma mia, quanto sei esagerato. Vabbè tutto, ma sei troppo esagerato, eh? Avvengono i miracoli. Versetto 21 del capitolo 6. Facciamo 20. Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo di Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni? Daniele rispose al re: vivi per sempre, o re. Il mio Dio ha mandato il suo angelo e ha chiuso la bocca dei leoni e Essi non mi hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re, non ho fatto niente di male. Ha visto un miracolo. Ma se avesse accettato un compromesso l'avrebbe visto il miracolo, fratelli. Credo proprio di no. E Daniele mette, Gino, poi mi ha abbracciato, infatti, Gino, coraggio, dai, io ho sbagliato, chiedo perdono al Signore. Gino, viviamo il momento in cui viviamo. Viviamolo, fratelli. Viviamo i momenti in cui viviamo con sincerità, con tutte le forze spirituali. Avremo i problemi, ma viviamo, vale la pena, vedremo i miracoli di Dio quando faremo delle scelte che per gli altri sono illogiche. Ci diranno settari, ma a noi non interessa. Vi voglio presentare qualche altro settario, lasciatemelo fare. Venite ancora nel capitolo 3. Capitolo 3 di Daniele. Ci sono ancora tre settari. Anche lì io li conoscevo, avevo bisogno di, in qualche modo, di intercedere. Il re fa una statua, bella alta, emana un decreto e dice: quando sentirete suonare gli strumenti, voi dovete adorare questa statua. E io mo'. Conoscevo questi tre, eh? Allora ho detto, sentite, mo vi raccomando, fate come faccio io. Sapete come farò io? Io faccio, quando suona lo strumento, faccio finta che butto per terra un sasso o qualcosa, faccio finta che lo devo raccogliere, così sono abbassato, ma io non sto adorando la statua, però sono abbassato e nessuno se ne accorge. E sono messi a ridere. Anania, Misael e Azzaria sono messi a ridere, ma guardate, Gio, ma che dice? Che stai dicendo? Gio, noi vogliamo vedere i miracoli e se non facciamo delle scelte illogiche, secondo questi, noi i miracoli di Dio non li vedremo mai. Ma scusate, ma avete sentito cosa succede? Che chi non lo fa viene messo a morte. Può darsi che sarà così. Versetto 16, fratelli. Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: o Nebucadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il Dio, il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto redigere. Risultato? Furono gettati nella fornace ardente. Qual è stato il miracolo che avvenne? Fratelli, neanche un capello gli fu bruciato. E l'imperatore dovette riconoscere che il Dio dei cieli e della terra era dalla parte loro. Perché dice: ma ne abbiamo buttato tre nella fornace, ma sono quattro! E chi è il quarto? Oh, questo è come un Dio. E li ha protetti. Sono usciti, poi mi hanno incontrato, mi hanno detto: Gino, vedi, se non viviamo delle scelte illogiche e non viviamo il nostro momento, i miracoli di Dio non li vedremo mai. Vi voglio parlare di un altro, veloce, veloce. Nel libro di Ester, al capitolo 3, nei primi sette versetti, viene parlato di Mardocheo. Mamma mia, quando era settario! Oh, questo dei settari era proprio un esagerato, proprio settario, eh? E ad un tratto, sappiamo, no? Lo riassumo velocemente. Passa Aman davanti a lui, il secondo dopo il re. E tutti si dovevano inginocchiare quando arrivava questo, e Mardocheo no. E quindi io ho assistito alla scena e ho detto a Mardocheo: Mardocheo, mo per favore, non farlo sciocco. Cioè, che ti costa una volta, una sola volta, proprio che tu ti abbassi, fai finta che lo saluti, dai. Poi il Signore capirà. Una sola volta, non rischiare adesso la vita, dai, lascia perdere, metti a rischio. Insomma, anche noi. Gino, io voglio vedere i miracoli. E se non faccio delle scelte illogiche per questi, io i miracoli non li potrò vedere. Gino, coraggio, viviamo il nostro momento. Sappiamo come è andata a finire, vero, fratelli? Addirittura questa scelta illogica all'inizio mise a repentaglio tutto il popolo. È stato dichiarato allo sterminio tutto il popolo giudeo, tutti gli ebrei. E poi Dio interviene, interviene miracolosamente e capovolge la situazione al contrario. Mardochè mi ha incontrato e ha detto: Gino, te l'avevo detto, vi ho visto, il nostro Signore vede, sente, è presente, è vivente, l'onnipotente, e lui vuole fare i miracoli nelle nostre vite, fratelli. Dio vuole fare i miracoli nelle nostre vite. Però noi abbiamo bisogno di fare delle scelte per questo mondo illogiche. Per noi logiche, per Dio logiche, ma per questo mondo ci prenderanno per pazzi. Diranno che siamo settari, ci diranno che ci hanno fatto il lavaggio del cervello, ci diranno che tutte le menzogne, come dicevano a questi credenti. Torniamo al libro degli Atti. Non vedremo tutto, ma sentivo sul cuore questo. Rileggiamo il versetto 20. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche i greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. Perché questi si comportano in modo diverso dagli altri fratelli? Erano credenti, tutti credenti. Perché fanno una scelta così? Io sono convinto, fratelli e sorelle, che anche questi volevano vedere dei miracoli. Ma sono convinto di un'altra cosa. Per vedere i miracoli, fratelli, noi dobbiamo conoscere bene il nostro Dio. E io sono convinto che questi ascoltavano la parola con attenzione. E quando i discepoli gli hanno parlato dicendo, sapete cosa ha detto Gesù? Che chi crederà in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Oh, io ci credo. Paolo, andiamo. Fra, andiamo, 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 andiamo. Oh, è una promessa del Signore. Mica bugiardo il Signore, bugiardo il Signore. No, andiamo. Dal nostro cuore scorgeranno fiumi d'acqua viva e possiamo essere benedizioni. Ci credo, andiamo. Così, io sono convinto che questi pensavano a questa parola potente che gli metteva in moto le gambe, gli metteva in moto la bocca, gli faceva fare delle scelte illogiche. Perché andavano incontro ancora a dei problemi, molto probabilmente, a un'altra persecuzione, ben venga, dicevano questi. Forse avevano ascoltato bene cosa aveva detto Gesù. Vi ricordate cosa aveva detto Gesù all'inizio del libro degli Atti, capitolo 1, versetto 8? Dice: quando lo Spirito Santo verrà, farà l'avvento nel mondo, voi mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E questi se lo ricordavano. Per loro traslocare, fare 500 km, 800 km, non era un problema, perché si ricordavano questa parola. Ma non è che si trasferivano perché dovevano andare in vacanza o che ne so, si trasferivano perché il loro obiettivo era servire il Signore. Ah, mi state perseguitando, ma scusate. Ma avete mai letto in Genesi 50? Gino, hai letto in Genesi 50? Ma come ti scoraggi? Cosa c'è scritto in Genesi 50? C'è scritto che Dio ha la potenza di cambiare il male in bene. E noi ci crediamo. E allora andiamo a evangelizzare anche a questi. Forse ci tireranno qualche sassata, qualche parolaccia. Oggi, da noi, lì rischiamo la vita. Fratelli, io sono incoraggiato da questi. Questi si ricordavano Romani 8:31, se Dio è per noi, ma chi sarà contro di noi? Siamo più che vincitori, abbiamo cantato. Dio ha potere di cambiare il male in bene. Allora, torniamo ancora alla responsabilità, fratelli, che abbiamo noi. Noi abbiamo la responsabilità di vivere il nostro momento. Noi stiamo facendo la storia, lo sapete? Noi la stiamo facendo anche nel silenzio la storia, perché siamo innocui, stiamo facendo la storia, nel bene e nel male. Allora la scrittura ci incoraggia questa sera, fratelli, viviamo il nostro momento, con coraggio, con tutti i nostri limiti, insieme, viviamo il nostro momento, in modo coraggioso. Non vergogniamoci, fratelli dell'Evangelo, perché è l'arma che Dio ci dà per portare delle anime a Lui. Non dobbiamo aver paura delle violenze verbali. Io quando sento dei fratelli che dicono a altri fratelli, oh no, mamma mia, quanto sei settario, sei troppo esagerato. Mamma mia, ma uno fuori comunione non lo devo più guardare in faccia? Vabbè, la scrittura lo dice, ma sì, dai, oh. Mamma mia, io vado a mangiare a casa loro e loro devono venire a mangiare a casa mia. E voi siete settari, mamma mia, non avete amore, eh? Voi non avete amore. Che vergogna. Mettere la parola sotto i piedi, schiacciarla, che vergogna. È così, siamo più intelligenti di Dio noi. In Atti 24:14, non lo leggiamo, viene detto che i credenti lì, sapete come venivano chiamati? Da un non credente, settari. E sapete perché? Perché dice che credevano in tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. Questi credenti venivano chiamati settari perché? Perché predicavano la parola in modo fedele e li chiamavano settari, quindi non è cambiato niente. Se tu sarai fedele alla parola, sarai chiamato settario. E forse sono i tuoi fratelli a farlo. Che dire, fratelli? Voglio vedere velocemente i risultati di questi uomini, della scelta di questi uomini. Voglio ricordarvi anche che Dio non è legato dal numero. Alcuni di loro. Alcuni di loro. La scelta di pochi. La scelta di pochi porta a tanti risultati. Guardiamo il primo risultato, versetto 21. Primo risultato, la mano del Signore era con loro. Scelta difficile, illogica, scelta che poteva portarle a rischiare. Dice qua, la mano del Signore era con loro. Allora, quando noi facciamo delle scelte difficili per il Signore, la mano di Dio è con noi. E questo ci deve incoraggiare. Secondo risultato, versetto 21b. E grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. Notate il contrasto. Alcuni grandi, alcuni di loro grandi conversioni. Perché, fratelli? Perché la parola è potente. Quando la parola di Dio va in un cuore sincero e onesto e ha capito, è una parola potente, non la puoi resistere. Dice nell'Evangelo di Matteo che porta frutto. Quando questa parola va in un cuore onesto, sincero, porta frutto, cresce una pianta, cresce una vita. Si vedranno i frutti, per forza, è inevitabile. Secondo risultato. Terzo, versetto 22. La notizia giunse alle orecchie della chiesa che era in Gerusalemme. Mette in moto, fratelli, guardate cosa, la comunione fra le chiese. Bellissimo questo. La fedeltà di questi pochi, c'è una conversione, arriva alle orecchie della chiesa di Gerusalemme. E mandano Barnaba. C'è questo scambio, questa comunione fra i credenti, comunione di servizio. Non hanno detto, oh no, non venire nel mio campo, eh. No, stai là, Barnaba. Mo qua stiamo avendo risultati, scusa, in merito al nostro. Abbiamo anche rischiato, eh. No, stai lì, stai a casa tua, non ti voglio. Oh, non dite niente alla chiesa di Gerusalemme, eh. Perché se poi se lo viene a sapere ci manda Barnaba. Bellissimo questo. Quarto risultato, versetto 23. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò. Che bello vedere una chiesa che cresce, che si convertono. Fratelli, qui in mezzo a noi ci sono tanti di noi che il Signore ha dato la grazia di portare delle anime al Signore. Che gioia si prova, che gioia c'è nel cuore quando vediamo un'anima che si abbandona al Signore. Dice: Signore, tu sei il mio Dio, il mio personale Salvatore, riconosco che Gesù Cristo è morto e risorto per me. E tu sei lì. È una gioia immensa, fratelli. È una delle soddisfazioni più grandi che un credente possa avere. Hai mai provato questa gioia? La vuoi provare? Devi fare delle scelte illogiche. Vuoi vedere la mano di Dio operare nella tua vita? Vuoi vedere la potenza di Dio verso di te e intorno a te? Devi fare delle scelte illogiche. Quarto risultato, quinto risultato, versetto 23 nella seconda parte. Egli esortò tutti ad attenersi al Signore con un cuore risoluto. Che bello. Barnaba va là, incontra questi credenti spirituali, zelanti, che amavano veramente il Signore, che si ricordavano le promesse del Signore, e li esorta. Chissà questa sera se siete contenti che vi sto esortando. Chissà. Questi dicevano, Barnaba li esorta, oh, coraggio, vi raccomando, andate sempre, guardate che Satana vi sta guardando, e vi vuole rovinare. Voi avete iniziato bene, adesso sembra meglio. Ci fa piacere quando veniamo esortati, fratelli. O ci dà fastidio. Mo, io vado, io sono stato con quello fuori comunione, mo fratello mi ha esortato, basta. Stanno di pacca adesso. Oppure diciamo, Signore, ti ringrazio. Ti devo proprio ringraziare. Ero uno stupido, ho fatto una cosa anche per il. Non ho permesso che quella persona venisse recuperata perché mi sono messo in mezzo, in modo sbagliato. Gli ho fatto del male, l'ho accarezzata quando non andava accarezzata, ma guarda un po', Signore, ti ringrazio. Fratello, io ti devo abbracciare. Grazie che mi hai ripreso. E grazie perché mi hai incoraggiato, che c'è speranza. Che bello, fratelli, quando una chiesa è spirituale, accetta anche le riprensioni, le esortazioni. Sesto risultato, versetto 25. Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo e dopo averlo trovato lo condussero ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Che miracoli, fratelli. Non solo si convertivano. A un certo punto Barnaba ha capito che non ce la poteva fare più da solo. Il Signore stava operando così potentemente e siccome era una persona molto intelligente e non era geloso, che cosa ha fatto? Ha detto io devo cercare chi mi deve aiutare. Chi può aiutarmi? Paolo. È un insegnante della parola, un dottore della parola. Vado a cercarlo. Oh, non vi muovete, state fermi, è che arrivo. Paolo, lì il Signore sta facendo i miracoli, quelli fanno scelte illogiche. Dio è lì. Sta operando potentemente, stanno convertendo tante anime. Andiamo a insegnare. Paolo, ma ti raccomando, Paolo dice, non ti preoccupare. Vado, guarda, lavoro di notte e di giorno mi metto a insegnare. Non ti preoccupare. Che bello, fratelli. Che bello. Un uomo non invidioso. E che cosa succede qua? Si mettono a insegnare la parola e avviene un altro miracolo. Per la prima volta, dice qua, i discepoli furono chiamati cristiani. Sapete cosa significa essere chiamati cristiani? Noi usiamo a volte i termini, pur essendo dei cristiani, ma li usiamo a volte senza rifletterci troppo. Una volta mi fa Proserpio, il mio direttore generale, mi chiama in una sala, c'erano tutti i clienti, mi fa Luigi, per favore, vieni in ufficio. E c'erano tutti lì, voleva farmi parlare del Signore. E fa senti, spiega a queste persone che cosa significa cristiano. E io ho detto, cristiano vuol dire appartenere a Cristo e vivere come Cristo. Aspetta, c'aveva il dizionario dietro, prendi il dizionario Garzanti, lo mette sulla. Cristiano, cristiano, legge e legge le mie stesse parole. Bravo, ho detto, ha ragione. mi ha dato una mano a evangelizzare, fratelli. Un cristiano è una persona che si muove come Cristo. Non che non sbaglia mai, che non pecca mai. Chi di noi non pecca? Però è una persona che ragiona, si muove, ha progetti, prospettive come Cristo. Qui fanno un lavoro eccezionale grazie a questo piccolo gruppo di credenti che credevano che nei miracoli che Dio poteva fare. Non si appellava al fatto che erano stati già perseguitati, non si appellava al fatto che rischiavano di morire, non si appellavano al fatto che forse avevano dei bambini piccolini, poverini, rischiamo di far morire anche i nostri figli. No! Loro avevano davanti a loro un obiettivo, quello di vedere i miracoli di Dio. Che bello, cari fratelli e sorelle. Allora io mi sono chiesto, la chiesa di Villa Cortese vuole vedere i miracoli di Dio? Fratelli, li vogliamo vedere sì o no? Se li vogliamo vedere, dobbiamo rischiare. Se li vogliamo vedere, a volte dobbiamo fare delle scelte che agli occhi degli altri non sono logiche, ma sono logiche per Dio. Avremo Dio dalla nostra parte. Io mi pongo la domanda a me e la pongo a voi. Vogliamo vedere i miracoli di Dio, fratelli e sorelle, sì o no? O vogliamo essere di quei credenti tranquilli, di quei credenti che non vivono il loro momento? Vogliamo vivere il nostro momento? È il titolo del tema. Viviamolo, fratelli, perché vale la pena. Concludo leggendovi Filippesi, capitolo 1, l'epistola di Paolo a Filippo, ai Filippesi. Capitolo 1. L'abbiamo letto in una famiglia che abbiamo visitato questa settimana, ma io ce l'avevo già. L'ha letto Leonardo, ma ce l'avevo già come conclusione. Da versetto 3. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia. Perché prego con gioia? Prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Ed ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore, voi tutti che, tanto nelle mie catene quanto nelle mie difese, nella conferma dell'Evangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Gesù Cristo. E prego per che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza, in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, fratelli, i miracoli, che possiamo apprezzare i miracoli affinché siate limpidi e irreprensibili nel giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Che bello. Che possiamo apprezzare le cose migliori, fratelli. Sapete perché? Se tutto ci va bene, vivremo 100 anni. Davvero? Io non ce l'ho quell'aspettativa. Io ho 53 anni, non so. Credo che il Signore mi porterà via presto. Ho questa sensazione. Però, anche se dovessi vivere 100 anni, fratelli, è un vapore. Dice qua, affinché possiamo apprezzare le cose migliori. Ma c'è un'altra cosa. Nel versetto 7 dice che questi difendevano l'Evangelo. Erano credenti che difendevano l'Evangelo. Quando veniva disprezzata la parola, non erano contenti. Erano credenti che stavano male a vedere che la parola di Dio non veniva rispettata. Alla conferma dell'Evangelo. Fratelli, che possiamo essere così. Mi fermo qua. Che possiamo essere così. Concludo ancora. Vogliamo vedere i miracoli? Se li vogliamo vedere, fratelli, viviamo il nostro momento con fedeltà al Signore. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.